Sii lodato, benedetto e ringraziato, o Padre, perché non ti stanchi mai di farci arrivare la buona notizia che è tuo Figlio, che è Gesù. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché noi abbiamo bisogno di questa notizia sempre antica e sempre nuova. Abbiamo bisogno di lasciarci trasformare da questa parola. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu vieni ogni giorno a noi, ci consoli, ci conforti, ci aiuti a portare i nostri pesi, anzi ci chiedi di portare il tuo peso che è soave, il tuo carico che è leggero. Donaci il desiderio di scegliere te come il punto di riferimento della nostra vita. Fa che anche noi possiamo dire, come San Paolo, per me vivere è Cristo. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo e ti ringraziamo perché questo Spirito Santo è presente nel nostro cuore e ci rende suo tempio. Vieni dunque Spirito Santo in noi, opera in noi, trasforma la nostra vita, donaci uno sguardo nuovo sulle situazioni, sulle cose, sulle persone. Donaci di vedere le cose con gli occhi di Dio. O Maria, tu che ti sei lasciata guidare per tutta la vita dallo Spirito Santo, insegnaci il segreto della docilità, che diventa obbedienza totale e servizio generoso. Amen. Siamo all'inizio della lettera ai Filippesi, quindi Filippesi 1:1. Io leggo direttamente e traduco dal greco, e così almeno voi seguite, vedete un po' le diversità che c'è col testo che avete davanti, perché il testo, beh certo che, anche qui per ricordare cosa diceva San Gerolamo a proposito della traduzione, c'è una lettera interessante di San Gerolamo a Sant'Agostino, perché i santi si scrivevano tra di loro, San Gerolamo era contemporaneo di Sant'Agostino e naturalmente di Sant'Ambrogio, siamo nel quarto secolo. Sant'Ambrogio è morto nel 397, San Gerolamo è nato nel 347, quindi vedete che la vita è, siamo lì. E San Gerolamo, quando parla di come tradurre i testi biblici, lui dice: bisogna tradurre in modo tale da mantenere addirittura la sequenza delle parole, dei vocaboli, cosa che invece diventa difficile nella lingua italiana. Però ecco, io cercherò di fare questo, vediamo là dove ci riesco. Comincia così, comincio a leggere, poi mi soffermo a cercare di capire, anche perché le cose non sono così facili e immediate, perché il linguaggio è un linguaggio a cui noi non siamo più abituati, è un linguaggio biblico. Paolo e Timoteo, schiavi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che si trovano in Filippi, con i sorveglianti e i servitori. Avete già visto che ci sono alcune diversità tra le vostre, no? Perché voi avrete che invece di sorveglianti saranno vescovi, ma episcopoi non vuol dire vescovi, perché i vescovi sono diventati dopo, gli episcopi sono diventati i vescovi, cioè li hanno fatti diventare quello che per noi sono i vescovi. Ma se io dico vescovi, voi avete in mente quelli con la mitra, con la croce pettorale, con la fascia rossa, che non c'entra niente con quello che sta dicendo Paolo. È un titolo romano che nella società romana erano coloro che presiedevano la comunità, coloro che avevano una responsabilità all'interno della comunità un po' più grande, magari tenendo insieme le diverse comunità che si trovavano nelle diverse domus ecclesiae, le diverse comunità cristiane. Allora, intanto vediamo chi sono quelli che scrivono. È Paolo e Timoteo. Timoteo è uno dei discepoli prediletti di Paolo, è un tipo emozionalmente molto forte, nel senso che soffriva di stomaco. Paolo gli scriverà: prenditi un po' di vino, non agitarti, probabilmente essendo molto emotivo non digeriva bene, aveva dei problemi di stomaco. Interessante leggere la lettera a Timoteo, perché San Paolo gli dà dei consigli molto semplici: curati, conservati, poi dice ricordati di tua nonna, della sua fede, cioè in fondo il ricordare le cose belle che Dio ha fatto, che ti rilassano, insomma, ricordando i doni di Dio comincia a renderti conto che Dio è veramente fedele. Allora, Paolo e Timoteo si definiscono subito douloi, schiavi. Probabilmente voi avete servi, ma servo di per sé sarebbe diaconos. In effetti io dopo ho tradotto con i sorveglianti e i servitori, e i servi, mentre douloi vuol dire proprio lo schiavo, colui che non ha una libertà. Quindi Paolo e Timoteo si presentano ai cristiani che sono a Filippi come degli schiavi di Gesù, cioè noi non ci apparteniamo più. Pensate che già cosa vuol dire questo, eh? Vuol dire che io faccio solo quello che lui mi dice, io sono colui che è a disposizione totale fino a dare la vita per colui che è il mio padrone. C'è un film molto bello, Monsieur Vincent, non so se l'avete visto. Non l'avete visto, ve l'ho fatto. Beh, qualcuno l'ha visto qua, ma magari chissà se stasera non sono KO, possiamo vederlo, Monsieur Vincent, dove San Vincenzo continua a insistere, ma non è nel film, ma anche nei suoi scritti: i poveri sono i nostri padroni, cioè noi siamo gli schiavi dei poveri. I poveri sono i nostri padroni, cioè sono loro che. E Gesù è il povero dei poveri, quindi mettersi a servizio di Gesù vuol dire diventare suo schiavo. E a chi scrivono? Scrivono a tutti i santi in Cristo Gesù. Santi, greco è agioi, che non è, anche qui, cosa pensate quando uno vi dice santi? Pensate all'aureola, pensate a una grande luce dietro le spalle, niente di tutto questo. Santo vuol dire diverso, vuol dire diversi dagli altri, ecco, coloro che si sono distinti dagli altri, che hanno deciso di fare un passo per distaccarsi dalla logica comune, ecco. Quindi i diversi intesi come coloro che vivono in una maniera nuova, non sono come gli altri, perché se noi viviamo come gli altri rischiamo di appiattirci, i cristiani. Quindi a tutti coloro che in Cristo, sono santi in Cristo Gesù, e che si trovano a Filippi, e a chi? A questi, e poi, quindi a Paolo e Timoteo, si rivolgono ai sorveglianti, cioè quindi a tutti i cristiani. I santi erano i cristiani, tutti i fratelli battezzati, che vivevano in modo diverso. In effetti i pagani li guardavano come delle persone strane, come delle mosche bianche, ma chi sono questi qui? Erano odiati perché non vivevano come gli altri. Noi viviamo da stranieri, dicevano, quindi c'è questo rischio di vivere invece adeguati agli altri, questo è uno dei grossi rischi. E quindi manda questa lettera a tutti, che siano i sorveglianti, cioè i rappresentanti di coloro che hanno una responsabilità, e poi i diaconi, se volete, o comunque i servitori, quelli che erano addetti al servizio dei poveri, proprio i diaconi erano al servizio dei poveri e delle vedove. E cosa dice a loro? Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Notate bene i due doni, i due doni fondamentali. La caris, la grazia, che cos'è la grazia? È il dono gratuito della vita stessa di Dio a noi. Paolo augura questo, che questo dono della vita di Dio, Dio è amore, sia in voi. Io vi auguro che questo venga in voi. Guardate che bellissimo l'augurio, no? E pace, che non è tanto la pace quella che teniamo noi, il silenzio delle armi, ma è piuttosto l'equilibrio interiore. Noi siamo in guerra con noi stessi. Qui, vabbè, lui, Paolo scrive in greco, Eirene, pace, quelli che si chiamano Irene vuol dire pace, se conoscete qualche signora che si chiama Irene vuol dire pace, ecco. E allora però Paolo pensava e scriveva secondo la cultura ebraica, e pace si dice shalom, e shalom, che poi vedete che si canta shalom, shalom, vabbè, vabbè, non so se poi uno sa cosa vuol dire, ma shalom è una parola composta da tre lettere, sin, lamed e mem. Sono tre lettere dell'alfabeto ebraico. E ogni lettera dell'alfabeto ebraico rappresenta una cosa. Erano anticamente, è la semplificazione di un disegno, un po' come il geroglifico. Erano dei disegnini, degli ideogrammi, ideogrammi si chiamano, ed essendo degli ideogrammi avevano un significato. Originariamente avevano un certo senso. Allora, per esempio, se voi guardate la lettera Sin, non posso disegnarvela perché non ho qui niente per farvela vedere, però assomiglia un po' a un candelabro con delle fiammelle sopra. E in effetti è la lettera che voleva significare il fuoco, cioè rappresentava il fuoco. E la Mem, l'ultima lettera, Shalom, la Mem, era la lettera che anche per noi, quando i bambini vanno a scuola, elementari, mi ricordo, c'era il libro di lettura, c'era la lettera, era associata a una figura, no? M, e poi c'era il mare. È uguale, in latino, mar maris, no, maris mare, scusate, non mar maris, mas maris, beh, è il maschio, è un'altra cosa, ma è il mare, ma in, anche in ebraico, il mare, l'acqua, era la Mem. E la Lamed, che è la lettera più grande dell'alfabeto ebraico, che assomiglia a una specie di tre, una C con sopra un'altra C più piccola, era il bilanciere della bilancia. La bilancia una volta si spesava con la stadera, no? Dovete in mente la stadera, si spostava il bilanciere, che è la stadera che io ho in mente, quelli che venivano a vendere le patate, le mele, eccetera, su questo bilanciere che era una specie di pomo di ferro che si scorreva. Allora non era così, perché non avevano i mezzi per forgiare il ferro facendo un blocco. E allora si prendeva e c'era un pezzo di ferro a forma di C, con un'altra C più piccola che si faceva scorrere e aveva un certo peso e si aveva. Allora, che cos'è lo shalom, la pace? È l'equilibrio, che cos'è il bilanciere? Quello che tiene l'equilibrio. È l'equilibrio, che in mezzo è, shin, lamed e mem, tra il fuoco e l'acqua. Ecco cos'è la pace. Non bisogna eliminare il fuoco, perché se no muori di freddo. Pensate cosa vuol dire presso gli ebrei la notte con l'escursione termica che c'era, 40 gradi di giorno, 5 gradi di sera, oppure qualche volta anche lo zero, quindi 40 di gradi di escursione termica in Oriente. E allora, quindi ci vuole il fuoco per riscaldarti. L'acqua ci vuole, ma non deve essere l'alluvione, guai se arriva l'alluvione. E allora cosa ci vuole? Ci vuole l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, ecco lo shalom. Cioè quella capacità di avere dentro l'equilibrio tra il tuo fuoco personale e la tua acqua, che ci devono essere, perché non devi spegnere il fuoco dell'entusiasmo, ma dall'altra parte non devi fare il pompiere. Ecco, capite che allora questo dono, che spesso viene fatto durante la liturgia, no? Pace e grazia e pace, vuol dire proprio questo, è l'augurio della vita stessa di Dio, che è amore, che l'amore di Dio viva dentro di te e che Lui finalmente ti doni questo equilibrio interiore, questa pace, che ti permette poi di avere anche la pace esterna, anche la pace dell'assenza delle armi, se volete. Da chi viene la grazia e la pace? Da Dio, il quale è nostro Padre. Ma come facciamo a riceverla? Attraverso la mediazione di Gesù Cristo, dal Signore Gesù Cristo. Andiamo avanti ancora. Vedete che già qui ci sono tante cose belle, no, da imparare. Davvero io vado da Gesù a ricevere la pace, me la faccio dare da Dio. La mia pace viene da Lui. Davvero vedo la grazia di Dio come un dono, il dono del suo amore che viene dato a me, perché sennò non sono capace di amare. Rendo grazie, è curioso, rendo grazie lo traduco così, ma in greco è scritto così, sentite. Eucaristò, cosa vi dice questo? L'Eucaristia. Che cos'è l'Eucaristia? È il luogo dove si rende grazie. Eucaristia vuol dire ringraziamento. Vedete che è una parola greca che è entrata nel nostro vocabolario, magari di cui noi non conosciamo neanche il significato. E Paolo comincia a dire, Eucaristò toteomu, cioè rendo grazie al mio Dio per ogni ricordo di voi, sempre in ogni mia preghiera per tutti voi, con grazia facendo la preghiera, per la partecipazione vostra verso la buona notizia dal primo giorno fino ad ora, persuaso di questa cosa, che colui che ha cominciato in voi l'opera buona porterà a pienezza fino al giorno di Cristo Gesù. Anche qui avete visto che saranno un po' di traduzioni un po' diverse, ho cercato di fare la traduzione letterale seguendo le parole così come vengono. Ecco, allora, non è molto diverso, meno male che la nuova traduzione ha spianato un po' di cose. Allora, comincia col rendere grazie, è bello che Paolo ci insegna che la pace si ottiene col ringraziamento, se non sai ringraziare non trovi la pace. La pace è la condizione, il ringraziamento è la condizione per avere la pace. Quindi rendo grazie ogni volta che mi ricordo di voi. Bello, vuol dire che Paolo, quando pensa ai Filippesi, sente il cuore traboccante d'amore per Dio. Signore, grazie per avermi fatti conoscere, grazie perché questa è una bella comunità, grazie perché mi hai fatto vedere l'amore che c'è in giro. Bello, guardate che quando noi abbiamo abbiamo la capacità di ringraziare, dentro di noi nasce anche la capacità di essere gioiosi. Le persone che ringraziano si sanno stupire e sono anche persone gioiose. E quindi ogni volta che mi ricordo di voi, quindi ogni volta, ogni ricordo di voi, sempre, notate bene, c'è un pantote. Sempre vuol dire, sempre, in ogni mia preghiera, quindi ogni volta che io prego, sempre in ogni mia preghiera per tutti voi, con gioia, metà caras, caras è la stessa gioia che troviamo nell'annuncio ai pastori, vi ricordate San Luca? Evangelizzo mai umin caran megalen. L'angelo che parla, vi annuncio, vi do la buona notizia, vi evangelizzo una grande gioia. Ecco qui la gioia. La gioia è perché anche qui è la gioia della buona notizia, la gioia che voi avete accolto Gesù. E ogni volta che faccio la preghiera, quindi trovo gioia per voi, facendo la preghiera. Tedesin poiumenos. Perché ringrazio? Per la coinonia vostra, quello che io ho tradotto come partecipazione, quella parola è coinonia, che spesso viene tradotto come comunione, in realtà vuol dire proprio partecipazione, stare insieme, collaborazione, non so come dire, è proprio un vivere da fratelli, da amici, da quelli che condividono lo stesso pane. Questa buona collaborazione, quindi questa partecipazione verso la buona notizia, probabilmente tradotto Vangelo, ma è vero che è Vangelo, in greco infatti in greco c'è scritto eis to evangelion, quindi è una collaborazione, notate bene, non alla buona notizia come, o al Vangelo come scritto voi, ma c'è un eis, eis è una preposizione greca che si chiama progressiva, perché vuol dire che voi poco a poco state andando a una collaborazione sempre più piena col Vangelo, cioè Se io dico vado verso San, che io dico vado verso San Vincent, metto piedi, dico vado a, se dico vado a San Vincent, vabbè, vuol dire che ci vado, quindi vado verso, vuol dire mi avvio verso, quindi è un progressivo, vado progressivamente verso. E spesso Paolo usa proprio questo eis per dire il vostro cammino è un cammino che va verso la pienezza della buona notizia. Infatti poi dopo parlerà proprio di pienezza, vedremo ancora. Dal primo giorno, quindi dall'inizio, protes emeras, apot protes emeras, dal primo giorno, fino ad ora, quindi voi siete fedeli. Io ringrazio Dio perché in voi ho trovato la fedeltà. Non siete delle persone che sono partite in tromba e poi si sono arrestate subito, che hanno perso l'entusiasmo. Ricordate il seme che cade tra le spine, no? Cresce ma poi viene soffocato, oppure sui sassi, essendo poca terra addirittura sembrerebbe che la poca terra è favorevole, perché paradossale, no? Siccome c'è poca terra il seme cresce subito, oh bello, allora benedetto il Signore che ci va da poca terra, perché cresce subito, ma crescendo subito e non avendo profondità inaridisce. Non c'è bisogno di crescere subito, per questo San Paolo usa eis. Il Vangelo è progressivo, si va adagio adagio. Ricordate quello che diceva Torquato Tasso, no? La Gerusalemme liberata. A voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi essere vicini. Cioè se vai troppo in alto, puff, cadi giù. E il diavolo ti spinge in alto per farti cadere in maniera drammatica. E allora adagio, pian pianino, in uno dei foyer di Charité, mi pare ad Haiti, c'è nella sala da pranzo, c'era scritto a caratteri cubitali in francese una frase di Martha: Dieu désire que tous les membres du foyer soient des saints. Dio desidera che tutti i membri del foyer siano santi. Uno entrava, un colpo, scritto grosso così. Poi dall'altra parte, sull'altra parete, si è scritto peu à peu, firmato Padre Finet. Allora, diventa dei santi, ma pian pianino, poco a poco, perché Padre Finet dice sempre peu à peu. Quando qualcuno dice, oh padre, qualcuno dice, farò così, a poco, pian pianino, cioè non correre, perché il diavolo ti mette dentro un fuoco, ecco, troppo fuoco, si brucia l'arrosto. Dentro è crudo, ma fuori è bruciato, per cui è immangiabile. Fuori è cancerogeno, dentro è disgustoso. E allora butti via tutto, troppo fuoco. Ci vuole la eis, che è progressivo, questo andare pian piano. Quindi, fin dal primo giorno fino adesso, persuaso di questa cosa, dice, che colui che ha cominciato in voi l'opera buona, chi è colui che ha cominciato l'opera buona? È Dio, è il Padre che attraverso Gesù ha cominciato, è Lui da cui derivano tutte le opere buone. Ricordate il Vangelo, Maestro, cosa devo fare di buono? E Gesù risponde, perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono, Dio, quindi l'unico buono è colui che fa le opere buone. E tra l'altro viene, si dice l'opera buona, ergon agaton, e notate bene nel Vangelo quando si parla dei miracoli di Gesù si parla di erga, sono miracoli, erga, sono opere. E allora l'opere buone vuol dire che il Signore sta facendo un miracolo in voi. Qui San Paolo sta dicendo di un miracolo che è avvenuto nel cuore di quelli di Filippi. Cosa fa il Signore? Epitelesei acri emeras Cristo Gesù. Epitelesi, c'è dentro il verbo teleo, che vuol dire portare a compimento, portare alla fine, cioè Dio non fa le cose a metà. Portare a compimento vuol dire portare alla pienezza. Siate dunque, ricordate il Vangelo, il discorso del monte, siate dunque voi perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Uno pensa perfetto come uno che come sa, Superman, no? Una cosa così. No, in realtà, se uno va a vedere la parola che viene tradotta con perfetti, c'è scritto così, teleioi, vedete che c'è dentro la parola telos, epitelesei, teleioi, che vuol dire siate completi, cioè non fate le cose a metà. E lì viene spiegato cosa vuol dire, com'è che Dio è perfetto, il quale fa piovere sul buono e sul cattivo e fa spuntare il sole sul giusto e sull'ingiusto. Cioè Dio non fa le cose a metà, il sole è per tutti e la pioggia è per tutti, non fa le cose a metà, ama non a metà. E allora cosa vuol dire che Dio porterà a compimento? Vuol dire che Dio ti porterà alla pienezza, in modo tale che tu, eis, cioè a poco, tu possa giungere alla pienezza. La pienezza c'è, ma si arriva pian piano, e ricordati che Dio ti porterà lì. Fino a quando, c'è un eis, c'era prima, ricordate l'eis di prima che è progressivo, fino a quando? Fino al giorno di Cristo Gesù. Qual è il giorno di Cristo Gesù? È quello che viene chiamata la manifestazione finale di Gesù, che non è il ritorno, perché Gesù non è andato via. Tant'è vero che nella messa si dice annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa non del tuo ritorno, perché Gesù ha detto alla fine del Vangelo io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, quindi lui non è andato via. Non è il ritorno, ma la manifestazione, cioè adesso non lo vedi, ma lui c'è, come il sangue che scorre nelle vene, non lo vedi ma c'è, come il cuore, non lo vedi ma c'è, se tu metti la mano senti che batte, però non lo vedi, e se io dovessi andare in giro per far vedere il cuore sono morto, perché tiro fuori, capite, non è possibile, e allora devi credere che esiste il cuore, no? Non so se sembra una cosa banale, però certe volte non ci pensiamo, no? Non tutto ciò che è reale è visibile, non tutto ciò che è visibile è reale, è un aforisma molto semplice. Ci sono delle cose visibili ma che non sono reali, e ci sono delle cose reali che non sono visibili. Per esempio l'amore è una cosa reale ma non è visibile. Dio è reale ma non è visibile. La presenza di Gesù qui risorto è reale ma non è visibile. Se io passo davanti a uno specchio e vedo la mia immagine, vado a cercare di toccare l'immagine e tocco lo specchio, perché è visibile ma non è reale. Quando c'è bel tempo e fa molto caldo d'estate, se uno guarda giù nella valle e sembra di vedere un lago, oh, lo vede, sì, è visibile ma non è reale, è semplicemente la condensa, il caldo che fa dare l'impressione quasi di un lago. Sono delle cose, quindi non tutto ciò che è visibile è reale, non tutto ciò che è reale è visibile. Allora, Gesù è presente, non è visibile, ma c'è. Beati coloro che crederanno senza aver visto. Allora, qual è il giorno del Signore? È il momento in cui Gesù finalmente toglierà il velo, si manifesterà. E quindi, fino a quando crescerà la vostra fede in Cristo? Questo eis, fino al giorno di Gesù. Cioè, il Signore, abbi pazienza. Non sei ancora arrivato alla fine. Oh, c'è tempo, c'è tempo. Andiamo avanti ancora, siamo arrivati al versetto 7. È giusto per me, c'è un katos, perciò dice, è giusto per me pensare questo a riguardo di tutti voi. Pensare però non mi piace molto, anche la mia traduzione pensare, io direi avere questa disposizione d'animo verso tutti voi, perché pensare si dice in un altro, il verbo che viene usato da Paolo è il verbo phronein, che è il verbo di chi ha una disposizione d'animo, una specie di affetto, cioè è giusto che io abbia questa disposizione d'animo affettuosa nei vostri confronti. Capite che è difficile tradurre in un verbo solo tutte queste cose qui, no? Ci sarà pensare questo, penso, ecco, a riguardo di tutti voi, perché, e in effetti spiega il perché c'è phronein, perché vi ho nel cuore. Diatto ekein ente cardia emas, perché io vi ho nel cuore, vi porto nel cuore, quindi ho questa disposizione d'animo, questo amore, perché vi porto nel cuore, penso questa cosa, quindi penso bene di voi. Perché uno pensa male degli altri? Perché non lo ama. Se io ti amo penso bene, no? Una mamma, anche se vede che suo figlio è un po' tardo, non dice ma questo qui è un imbecille, non capisce niente. La mamma dice ma quante cose belle ha dentro, sono sicuro che le tirerà fuori tutte. È quello che fa Dio con noi, eh? Ricordate che l'attesa d'amore genera risposta d'amore. Penso alla suora Elvira, quando i ragazzi arrivavano lì, vai a fare questo, ma io non so fare questo. Non sai ancora che sai fare questo. Cioè, vai, guarda che lo puoi fare, tiralo fuori, ce l'hai dentro. Ho preso, doveva fare l'affresco della cappella, e a un certo punto quel famoso affresco di Cristo risorto che tira fuori Adamo ed Eva dalla tomba, e a un certo punto sceglie tu fate l'icona, l'affresco. Ma madre, io non so dipingere. Non sai ancora che sai dipingere. E questi hanno fatto, non so, sono diventati degli iconografi, addirittura uno ha un negozio che fa delle icone, eccetera, le vende, eccetera. Quindi, per dire, l'amore di Dio ti fa tirar fuori le cose. Ecco il fronein, che cos'è? È avere questa disposizione d'animo per coloro che tu ami, ecco, perché voi siete nel mio cuore. Essendo tutti voi e nelle mie catene, cioè sia nelle mie catene e nella difesa e consolidamento della buona notizia, compartecipi con me della grazia. Quindi perché vi porto nel cuore? Il motivo perché? Ma perché voi siete con me, cioè voi siete a Filippi, ma io sono in catene, sono in galera, so che voi siete con me nel pensiero, so che voi siete a Filippi ma pensate a me, no? Come uno che non può, pensate a cosa vuol dire il sacramento di desiderio, no? Ti fa raggiungere Gesù dove, anche se tu non ce l'hai lì, io mi ricordo la mia mamma un giorno era seduta sul suo divano in cucina, era lì, io stavo scrivendo, allora sul tavolino della cucina stavo prendendo alcuni appunti perché tanto per non lasciarla sola così, e sentivo che diceva sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Ma cosa fai qui? Cosa stai dicendo? Sto facendo l'adorazione eucaristica. Ma come? Ma non c'è qui l'eucaristia? Sì, mi dice, ma guarda, mi sono qui ma me curle là, io sono qui ma il mio cuore è là con Gesù. Ecco che cosa vuol dire avere il cuore. Allora io sono in galera, sono in carcere nelle mie catene, ma voi siete con me, per questo che vi voglio bene in modo particolare, perché voi siete compartecipi delle mie catene e quindi della mia difesa nel momento in cui, nella mia apologia, cioè nel mio processo, nel momento in cui io ero nel processo, non mi sono sentito solo, non mi sono sentito abbandonato da tutti, ma sapevo che voi eravate con me, perché il vostro pensiero, il vostro cuore è con me. E quindi nella difesa e nel consolidamento, c'è il bebaiosei, vuol dire il consolidamento della buona notizia, vedete, del Vangelo. Perché uno consolidamento del Vangelo pensa sempre alla la buona notizia. Perché? Perché siete synkoinemenus, che vuol dire compartecipi. Cioè voi, addirittura c'è un koinomenos, vuol dire uno che sta insieme, ma poi c'è un syn che dice siete veramente stretti, legati a me, partecipi. Cioè è un po' come uno che porta il peso insieme, no? Quando Gesù dice proprio il brano di stamattina del Vangelo, prendete il mio giogo, mettersi sotto il giogo vuol dire portarlo in due, perché il giogo è per portare il carro distribuendo il peso in modo tale che non lo porti uno solo, ma insieme. Quindi voi siete compartecipi con me della grazia, cioè dell'amore che Dio ha, della vita stessa di Dio. È la grazia di Dio, è la vita stessa di Dio che io comunico attraverso la buona notizia. Se la buona notizia è Gesù e Gesù è la vita che viene da Dio, che cos'è un figlio? Gesù è il figlio di Dio, no? Il figlio è la vita del padre che scorre nel figlio, no? Cos'è un figlio? È la continuità della vita del padre. Non è vero? Non ci sarebbe un figlio se non ci fosse un padre. E qui è la povertà di Dio, eh? Un Dio che è padre vuol dire che non può fare meno di un figlio. E un Dio che è figlio vuol dire che non può fare meno di un padre. Per esistere ha bisogno del padre, e il padre per essere padre ha bisogno di un figlio. Avete mai trovato un padre senza figli? Non può essere padre. Perché è la povertà di Dio questo. Cioè un Dio che ha bisogno, per essere veramente se stesso, della relazione. La relazione fa parte di Dio, la relazione col proprio figlio, la relazione, poi il padre e il figlio che ha bisogno dello Spirito Santo, tutti e due, di questa relazione che è l'amore. Dio infatti mi è testimone. Paolo sta andando avanti ancora, no? Sta dicendo tutto il suo affetto. Vedete che questa lettera, già da questi primi versetti, abbiamo fatto solo 7 versetti, trabocca d'amore, no? Veramente pieno di affetto. Dio infatti mi è testimone, come desidero tutti voi en splanknois Christou Jesu. È difficile tradurre, la traduzione è: cosa avete nell'affetto, nel cuore?
Amore, amore,
amore. E invece sapete cosa vuol dire splanknois? E ancora lì non ci siamo, no. Splanknois vuol dire l'utero. Cioè, splanca in greco è l'utero materno. Cioè, io, siete compartecipi, dice, no, io vi desidero tutti voi, cioè vi porto nell'utero, ecco la mamma che ti porta dentro nel grembo, no? Che non mi distacco da voi. Una mamma, un bambino che è nato, sta lì che deve fare la spesa. Ma se sei incinta e te lo porto nell'utero, non ti posso lasciare lì, ti porto con me. Quindi è un modo per cui, con cui Paolo sta dicendo: voi siete dentro di me, siete nel mio utero, siete nelle viscere, nell'utero di Cristo, e siccome sono io in Cristo, naturalmente siete dentro di me, vi porto con me, siete sempre in me, fortissimo, capite l'espressione? Cioè non vi abbandono mai. Certo. E per questo prego, proseuco mai, che la vostra agape, non preferisco tradurlo agape, non amore, sarà carità, sarà tradotto, carità, agape, che vuol dire amore gratuito, totale, pieno, senza nessun pentimento, questo perché carità, uno pensa sempre, metto mano nel portafoglio, te ti do la vostra carità perché mi avete fatto l'offerta, mi avete dato qualcosina, mi avete passato un portafoglio. No, non è questa la carità, è l'agape che è l'amore gratuito che non chiede nulla in cambio. Quindi io prego perché, ho perso il filo, ecco, sì, che la vostra agape ancor più e più, etimallon caimallon, ancor più e più, cioè sempre di più, abbondi in conoscenza e discernimento, e in ogni discernimento. Cioè, capite, questo amore è un amore che, come si fa ad amare se non conosci? Più ami, più conosci, più ami. Allora, il tuo amore più entra in una conoscenza profonda di Gesù, più diventa grande. E questo amore grande diventa anche discernimento, cioè ti fa capire dove sta il bene e dove sta il male. Ciò che è opportuno, ciò che non è opportuno. Ciò che fa crescere, ciò che non fa crescere. Ciò che ti rende grande e ciò che invece ti abbassa. Ecco che cos'è il discernimento. Aizzesei. Verso, quindi, che tutto abbonda, anche qui c'è un eis. Per quello io quando c'è eis dico sempre verso, perché è un andare verso, è un progressivo. Verso la valutazione da parte vostra delle cose che importano. Quindi il discernimento ti porta a capire a poco, è un verso, non a capire già subito. Cioè se io dico che il discernimento della comprensione delle cose, allora basta, tu capisci già tutto, no, ma è un discernimento verso, che è un discernimento che si fa pian pianino, perché è un po' come uno che va a scuola, non è che impara tutto di colpo. Comincia a imparare le vocali, poi comincia a imparare le consonanti, poi le metti insieme, poi cominci a mettere insieme, a leggere le paroline, pian piano, no? Capite? È questo. E quindi è questo verso. Quindi verso la valutazione da parte vostra delle cose che importano, cioè le cose che sono veramente importanti, le cose che contano, affinché siate genuini, forse mentre voi avete puri, ecco, io direi più che integri, perché eilikrineis di per sé vuol dire genuini, cioè genuini vuol dire, cioè una cosa non contraffatta, ecco, no, un cristiano che non faccia finta, insomma, un cristiano che non si metta la maschera del buon cristiano e poi dopo ti frega, cioè genuino vuol dire onesto, integro non so se dice questo, però io preferisco genuino. Vuol dire, ah, questo cibo è genuino, cioè proprio quello che c'è scritto sulla carta, non che c'è scritto carne di cavallo e poi invece è, che so, qualche altra cosa. Quindi genuini e senza cadute, probabilmente irreprensibili. E in effetti invece c'è aproscopoi, che vuol dire senza caduta, cioè una persona che non cade, che il vostro camminare, voi, cioè in fondo è sempre quell'eis, no? È quel camminare progressivamente. Se tu vai troppo forte cadi, se tu vai pian pianino non cadi, quindi perché siate genuini e senza cadute, nel giorno sempre, anche qui nel giorno è verso il giorno di Cristo, c'è sempre un verso, non è un nel giorno che perché c'è già arrivato, no. Cioè, mentre stai camminando verso il giorno di Cristo, cioè verso la manifestazione di Gesù, stai camminando, e allora tu devi essere già genuino e senza cadute, cioè una vita che, andando avanti pian pianino, arriva ad essere una vita autentica. E poi ancora, ripieni del frutto della giustizia, è difficile anche tradurre ripieni, perché è vero che ripieni, in realtà è un ripieni, è un perfetto passivo, essendo stati ricolmati, è un po' come Maria, ricolmi, cioè essendo stati, è un passivo, cioè vuol dire che è Dio che vi ha ricolmati, siccome Dio ti ha ricolmato, ti ha fatto il pieno, adesso la tua macchina ha la benzina, capite? Non è che tu hai fatto, siccome sei bravo hai fatto tu il pieno, no, è un pieno che ti viene da Dio, cioè nel greco si vede molto bene che è un passivo, è una cosa che viene da Dio, è un dono che tu hai ricevuto. Ripieni del frutto della giustizia, e la giustizia è, nella Bibbia è l'essere di fronte a Dio quello che sei, no? La giustizia è l'essere te stesso, quindi il frutto della giustizia è l'onestà intellettuale, è l'essere te stesso, è il non mettere maschere, l'uomo giusto è l'uomo che si espone senza mezze misure, ecco la giustizia, quello è quel frutto, per mezzo di Gesù Cristo, è un frutto che viene grazie a Gesù, non è un frutto che ti viene perché sei tu bravo, ancora c'è un eis, vedete quante volte, no? Eis doxon kai epainon teu, verso la gloria e la lode di Dio, cioè è un cammino che quando tu arrivi al giorno di Dio, al giorno di Gesù, quando Gesù si manifesterà, che cos'è questo? È un arrivare sempre più a vedere Dio faccia a faccia, è un eis che a quello che viene chiamata la gloria e la lode di Dio. Ora gloria, anche noi, uno pensa a gloria e gli viene in mente la gloria del Bernini, oppure le luci sfavillanti. Ora è curioso che la parola gloria, Paolo parlava ebraico e quindi conosce l'ebraico, pensava in ebraico e scriveva in greco, e la gloria, che è la kabot in ebraico, uno va a cercare sul dizionario ebraico kabot e trova che gloria vuol dire, in realtà c'è dentro la tutta gloria e c'è scritto peso. Cosa c'entra il peso con la gloria? Allora vuol dire che dare gloria a Dio vuol dire devi far sì che Dio abbia peso nella tua vita. Se una cosa ha peso è importante, se non ha peso, da cosa da nulla. Allora dire gloria di Dio vuol dire il peso reale che Dio ha nella tua vita. Apriti a Dio e allora vedrai che la tua vita acquista un senso nuovo. Allora dare gloria a Dio vuol dire questo, non è che incenso, novene, accendo lumini, candele, no, la gloria a Dio fa che Dio abbia peso nella tua vita, fallo entrare a tal punto che lui sconvolga tutta la tua vita. Ci fermiamo qui, abbiamo fatto 11 versetti, mi sembrano abbastanza densi per rifletterci su per i prossimi mesi, cominciamo a rifletterci su un po' e affidiamo davvero al Signore il nostro desiderio di metterci anche noi in cammino, questo eis, no? Questo camminare pian pianino proprio per non cadere, perché se uno corre troppo forte rischia di schiantarsi, invece no, pian piano. San Paolo ci presenta un po' tutto questo e dobbiamo ringraziare davvero per quello che Lui ci dona attraverso questa parola.